Roma, autunno 2013. Il signore seduto di fronte a me ha 82 anni. Siamo nello studio del suo appartamento Liberty, denso di ricordi. Alle mie spalle due foto di Toscanini con dedica. Dietro di lui una biblioteca. Saggi su Virgilio, Orazio, Richard Strauss e Wagner. Al mio fianco, su un piedistallo, una coppa di vetro colorato con ricami dorati. Pare quella del Graal. Siamo qui per un incontro con Franco Serpa, latinista, germanista, musicologo. Ed è proprio per sviscerare tutti questi suoi aspetti, tutti questi suoi mondi che facciamo questo incontro. Noi lo conosciamo principalmente come musicologo, però scopriamo che nel 1953 si è laureato in filologia classica e che ha lavorato per gran parte della sua vita, ha insegnato letteratura latina all'Università di Trieste dal 1975 al 2003. Il mondo classico, il mondo latino è stato il suo primo amore e il più importante?
Il mondo classico in generale è stato il primo amore. Sono stato fortunato perché al ginnasio superiore e al liceo ho avuto insegnanti indimenticabili che certo hanno orientato il mio futuro. Per cui tutto mi è stato facile poi scegliere, amare quello che facevo e amare l'insegnamento naturalmente.
Però in quegli anni, subito dopo la laurea, Fedele D'Amico la chiamò a collaborare come redattore alla sezione musica dell'Enciclopedia dello Spettacolo. Quindi vuol dire che il suo amore per la musica era già nato. Come?
Sì, era nato da tempo. Il mio amore per la musica, prima da bambino dilettante, poi da studente mal riuscito di pianoforte, risale direi all'infanzia più che alla prima giovinezza. Perché fa un po' ridere, la prima opera che ho visto al Teatro dell'Opera con un'emozione straordinaria, sapendo già quasi a memoria libretto e musica, è stata La Tosca, non avevo ancora 7 anni. E di conseguenza, diciamo, poi da un'infanzia, anche questa così indirizzata da uno zio musicista, il fratello di mio padre che faceva l'avvocato ma era un pianista nato, un accompagnatore nato di cantanti, diciamo le mie simpatie, le mie passioni e poi anche i miei studi musicali, intendo, si sono naturalmente sviluppati. E qui devo di nuovo rifarmi alla fortuna di aver avuto buoni insegnanti, in questo caso uno dei miei indimenticabili professori di greco, Filippo Maria Pontani, il quale era, oltre che insegnante al liceo, poi passò all'università a Padova, è stato un luminare di lettere a Padova, per un certo tempo era redattore del teatro greco e neogreco all'Enciclopedia dello Spettacolo e quando seppe che Fedele D'Amico cercava un nuovo collaboratore, possibilmente giovane, disse: D'Amico, ho quello che le serve.
Quindi è cominciata l'avventura musicale. Poi però c'è anche l'esperienza di germanista, c'è il mondo tedesco, o meglio, mitteleuropeo, che la spinge negli anni 70 a trasferirsi a Trieste stabilmente per insegnare all'università, per fare praticamente tutta la sua carriera universitaria lì. Questo come ha avuto inizio?
In realtà non ha avuto un inizio perché un giovane studente appassionato di antichità classica e molto appassionato di musica si trova la cultura tedesca immediatamente davanti e di conseguenza per me non è stato un passaggio o una scoperta o una transizione, è stato nutrire una parte della realtà che già era parte della mia intelligenza e di conseguenza ho sentito una disposizione naturale verso la cultura austro-tedesca, disposizione naturale che è diventata presto un amore, anzi un amore per i grandi musicisti tedeschi e per il grande pensiero tedesco e poi in particolare per la poesia austro-tedesca tra 8 e 900. Ma sempre per il fatto che tutto mi orientava, tutto si incrociava, in certi momenti tutto si sovrapponeva, anche con mia felicità, devo dire. Quanto al passaggio a Trieste, Sono stato felice che sia avvenuto, ma l'università mi ha chiamato. Naturalmente ho fatto la domanda io, ma l'università mi ha chiamato, io sono andato a Trieste felicissimo. Anche lì c'è stato un incrocio di combinazioni e di occasioni, perché a marzo del 1975 ero a Trieste per fare una conferenza e vedere lo spettacolo su Rosenkavalier di Strauss, e una volta in più amai tanto quella città. Stare al caffè in Piazza Unità era un piacere, erano bellissime giornate di primavera nel 75, e 15 giorni dopo mi è venuto l'invito dell'università, come, diciamo, a una strana e profetica conferma del fatto che per la terza o quarta volta avevo detto quanto vorrei vivere in questa città.
Lei proveniva dall'Umbria, perché aveva insegnato latino e greco a Todi.
Sì, ho cominciato a Todi nel 1961, poi sono passato per 3 anni a Rieti per avvicinarmi a Roma, e quando ero al liceo di Rieti alla fine del 1965 ho avuto un invito per New York nell'Istituto Italiano di Cultura, dove sono stato 2 anni e qualche mese.
Proprio di questo ci interessa parlare, perché lei tra l'altro ha fatto anche degli incontri straordinari, ha vissuto comunque un'esperienza straordinaria tra New York e San Francisco.
Io credo che gli incontri che ho avuto la fortuna di poter fare, i più straordinari sono stati in Italia, ma per la verità non so se lei si riferisce al fatto che in uno degli ultimi giorni della mia permanenza a New York ho incontrato Greta Garbo, che era un mio mito. Sapevo che lei faceva gli acquisti la domenica mattina in un mercatino di usato, ma c'era andato 2 o 3 volte e non l'avevo mai vista. E così come quella strana coincidenza di affetti di cui parlavo prima con Trieste, 2 o 3 giorni prima che io lasciassi New York, esco la mattina molto presto, abitavo in un posto bellissimo a New York, accanto a Park Avenue, e mi sono avviato verso Central Park, e a un certo punto da lontano ho visto la famosa figuretta. Ho detto: tra me non è possibile. E poi, quando era a 3 metri di distanza, naturalmente la tuta, il cappuccio, gli occhiali neri, era inconfondibile, e io mi sono comportato come uno stupido, perché ho detto: oddio, la Garbo. Lei ha abbassato la testa, un po' ironica, come a dire: per favore non mi disturbi, e ha detto: yes, la Garbo.
E Leonard Bernstein?
Quello è stato facile, perché nel 67 venne a New York un grande musicista che era già un grande amico, Hans Werner Henze, e alla Filarmonica di New York fecero una cantata magnifica di Henze, Musen Sicilians, su versi di Virgilio, una cantata il cui testo appunto avevo contribuito a rielaborare per Hans. E al ricevimento dopo Musen Sicilians la figura centrale era Hans e il festeggiato, ma la seconda figura allo stesso centrale era Bernstein, e abbiamo cenato insieme. Poi ho avuto altre occasioni di incontrarlo, naturalmente, e una volta che l'ho incontrato a Roma, a Santa Cecilia, si è ricordato del nostro incontro di 20 anni prima a New York.
Ma lei che ricordo ha di questo grande?
Come musicista, nel senso, e pianista e direttore d'orchestra, non si discute, era un fuoriclasse. Umanamente era un uomo incantevole, perché era una di quelle persone dalla cordialità naturale e dalla gentilezza naturale, e immediatamente l'interlocutore era portato a pensare che incontrare me a Bernstein faceva piacere, perché lui dimostrava simpatia, sorriso, e poi appunto il fatto che mi ha sbalordito dicendo: ma noi ci siamo conosciuti a New York insieme a Hans Werner Henze 17 o 18 anni dopo.
Parlando di incontri importanti, lei ne aveva già fatti di incontri musicali importanti.
Sì, uno Toscanini, io l'ho incontrato in 2 occasioni, una volta all'aeroporto di Roma, e sono rimasto senza parole, perché quando Vallì Toscanini ci ha presentato, lui mi ha dato la mano e mi ha detto piacere Arturo Toscanini, e uno che risponde a una cosa del genere, non posso dire piacere Franco Serpa, ed ero sì insomma molto emozionato perché come tutti sanno emanava severità e autorità. L'altro incontro davvero indimenticabile è Stravinsky. Non solo è stato un incontro protratto per alcuni giorni, anzi in due anni diversi, però diciamo l'incontro protratto per una settimana quando lui venne a dirigere sue musiche all'Accademia Filarmonica, ebbe anche la fortuna di fargli da autista. Lo andava a prendere al Teatro Eliseo, dove a quell'epoca la Filarmonica faceva i concerti, e lo riaccompagnavo in albergo, e poi una sera dopo il concerto abbiamo cenato insieme quel luogo straordinario della cultura romana di quegli anni, che era il salotto di Adriana Panni, la presidentessa dell'Accademia, dove appunto si stava a cena con Stravinsky, con Petrassi, con Moravia, e insomma gli anni in cui Roma era intellettualmente molto viva.
E tornando anche a parlare di quel mondo mitteleuropeo che lei ha frequentato, so che a Roma ha fatto anche incontri importanti in quell'ambito. Mi riferisco a Ingeborg Bachmann.
Sì, però prima di testimoniare il mio affetto straordinario e la mia ammirazione per la Bachmann, c'è stato l'incontro con Adorno. Quando la Bachmann seppe che ero un lettore, un ammiratore di Adorno, lei sorrise dicendo: ma non l'hai mai conosciuto? Dico: ma no, l'anno passato ho fatto una conferenza a Roma, non è che vado a disturbare Adorno. Ah, beh, no, hai fatto male, mi ha detto. E poi mi ha detto: dopodomani puoi venire a pranzo a casa di Iris Kaschnitz? Dico: sì, volentieri. A Via dei Greci sono andato, ho suonato il campanello e chi mi ha aperto la porta? Adorno. E anche in quel caso io sono rimasto come un imbecille, senza parole. Pensavo che mi aprisse la porta Ingeborg o la Kaschnitz, e invece mi ha aperto la porta lui ridendo e mi ha detto: Ingeborg mi ha detto che lei è un grande ammiratore di Strauss. Ho detto sì. E le ha detto anche che io non amo Strauss. Ingeborg ha mentito. Lei ha ragione, è un grande musicista. E poi abbiamo pranzato insieme felicemente. L'amicizia con la Bachmann è stata una cosa molto più solida e molto più prolungata. È una persona di straordinaria intelligenza e di straordinario genio poetico che aveva, con un altro aspetto, la stessa caratteristica di cui parlavo per Bernstein, la gentilezza e la felicità nei rapporti con le persone. Il fatto che una persona sapeva sempre di aver davanti uno dei più grandi poeti tedeschi e lei non voleva che si pensasse, voleva che l'amicizia fosse alla pari, che il discorso fosse alla pari, chiedeva l'opinione dell'interlocutore, la considerava sempre con una serietà, con un'attenzione indimenticabili.
Torniamo adesso al mondo classico, perché lei ha diretto per la casa editrice Sansone la collana dei classici greci e latini. Sì. Ha scritto molto, più di un titolo su Virgilio, e allora mi viene da chiederle: Virgilio è stato per il mondo latino quello che Richard Strauss e poi forse Wagner è stato per lei in ambito musicale?
Oddio, non ci avevo mai pensato, però a una domanda fatta così rispondo sì. Cioè, all'interno della letteratura latina ho nutrito tanti amori, ma due massimi, Virgilio e Orazio. All'interno della musica romantica, tardo-romantica e dell'estetismo tedesco ho nutrito due amori massimi, Wagner e Strauss, e li nutro tuttora.
Wagner e Strauss me li ha detti in ordine cronologico o di preferenza?
Questa è una domanda che mi fanno sempre, e mi ricordo che ho incontrato tante volte, per mia fortuna, Gian Andrea Gavazzeni, e Gavazzeni mi chiedeva: Serpa, ma diciamolo chiaramente, lei ama più Wagner o ama più Strauss? Io gli dicevo: maestro, oggi forse Wagner, però se me lo chiede domani forse Strauss.
Ed è ancora così.
È ancora così.
Come è avvenuto l'incontro con Wagner? C'è arrivato da Strauss?
Non saprei rispondere bene a questa domanda perché, certo, non è la prima volta che me lo domandano, ma io non mi ricordo un momento della mia vita in cui non conoscevo il preludio del Lohengrin o il finale del Tristano, anche appunto per una fortunatamente precoce educazione musicale. È chiaro che posso rispondere in parte alla sua domanda dicendo che il mio amore per Strauss viene da Wagner, nel senso che ho quasi rovesciato la sua domanda, perché non mi ricordo un momento in cui non conoscevo il Don Giovanni di Strauss, per esempio, ma la sua personalità di musicista enorme non l'avevo posta così in alto ancora per mia immaturità. Quando appunto invece si è perfezionata, approfondita, ampliata la mia familiarità, che è quasi appunto un amore per Wagner, il contatto con Strauss è stato sempre più sollecito e l'ammirazione è diventata sempre più profonda, soprattutto quando ho cominciato a studiarne le partiture, perché, come tutti sanno, adesso dico una banalità sconcertante, è un orchestratore, direi uno dei due o tre massimi della storia della musica, e a quel punto l'ammirazione per un inventore di temi così ricco e insieme per un inventore di colori orchestrali così corrispondenti a quella cultura che mi interessava molto, cioè quella del decadentismo e dell'estetismo tedesco, è diventata una delle occupazioni della mia vita.
Quindi lei ha appena pubblicato per il Saggiatore la traduzione dei quattro libretti per la tetralogia che sono già usciti nei programmi di sala del Teatro alla Scala, all'interno di un libro che si intitola L'inizio e la fine del mondo, nuova guida all'ascolto del Ring di Wagner di Fournier, Facio e Gamba. Come scrive lei stesso nei programmi del teatro, si tratta di una lingua difficile, di una lingua arcaizzante, quella che Wagner usa nei libretti, una lingua caratterizzata dalle allitterazioni e che subisce una trasformazione dall'inizio alla fine perché c'è un cambiamento, diciamo, anche di atteggiamento dei personaggi da una situazione di sentimenti più primitivi, primordiali, quasi barbarici, fino a un'elaborazione psicologica più complessa. Ora, tutto questo lei come l'ha affrontato nella traduzione italiana?
Col sudore della fronte, con gli anni, scrivendo, cancellando, ricominciando, ascoltando, dopo aver quasi imparato a memoria i libretti, ascoltando sempre la musica, prima di non cominciare, ma a ricominciare a tradurre un brano, un episodio. E una delle tante difficoltà è proprio quella che lei ha detto, vale a dire il carattere altamente artificiale di questo testo che Wagner si è quasi inventato facendosi forza di una caratteristica della poesia tedesca arcaica, che è appunto l'allitterazione, cioè quella che si può chiamare rima consonantica, la ripetizione di suoni consonantici all'inizio di due parole vicine o anche contigue, che è quasi ignota, non del tutto ignota, ma quasi ignota all'italiano e soprattutto non fa parte delle nostre abitudini linguistiche. E allora, diciamo, riprodurre il senso di una lingua fortemente consonantica, poi rapidissima e concisa nell'espressione, mentre l'italiano riccamente tende ad espandersi, il tedesco tende a contrarsi, e di conseguenza dover esprimere concetti complessi in versi di 8, 9, 10 sillabe a capo e insieme cercando di dare la ricca immagine artificiale costruita di una lingua che vuole mostrarsi e suonare antica, e esattamente come lei ha detto, da primitiva a invece evoluta dall'oro del Reno, che addirittura comincia, come tutti ricordano, con delle sillabe che non hanno senso, vale a dire con un sistema di suoni allitteranti che ancora, per un verso e mezzo, ma insomma è molto significativo, che l'espressione poetica cerchi dal significante, che è il suono linguistico, il significato, così come è una possibile storia del linguaggio umano, fino alle indagini psicologiche, come lei diceva, attraverso la Valchiria, attraverso il Siegfriedo, complessissime e quasi, tolgo il quasi, certamente melodrammatiche della Goethe-Dämmerung, che torna quasi ad essere un dramma di intrighi borghese.
Se le chiedessero di allestire come regista un ring o di fare da consulente a un regista per un ring, lei che ring allestirebbe o che consiglio darebbe al regista?
Prima di tutto domanderei alla persona che mi fa questa proposta se ha perso il senno per caso oppure la fa per provocazione. Se la persona, che naturalmente per fortuna non esiste, mi dicesse no, la faccio sul serio, allora molto riassumendo direi grandi capolavori come per esempio le quattro opere del Ring di Wagner sono capolavori di musica soprattutto, di poesia, di invenzione drammaturgica e di visione del mondo. La visione del mondo è quella, è inutile e dannoso e anche in certi casi empio che un regista di oggi che per diversi motivi evidentemente non crede nell'autosufficienza del linguaggio musicale e nell'autorità del linguaggio musicale, il quale porta con sé appunto la poesia e i concetti di cui parlavo prima, ma totalmente la include in sé, e trovo empio, diseducativo, tant'è vero che tutte le regie di teatro di regia, soprattutto nell'opera, non vivono, vale a dire è impossibile riprodurle 5 anni dopo, perché sono già passate di moda.
Beh, quella di Chéreau mica tanto.
Quella l'ho vista 2 volte io a Bayreuth. Avevo qualche perplessità sulle esecuzioni musicali e su alcuni degli interpreti, ma la regia di Chéreau e le scene e i costumi di Peduzzi erano bellissimi. Chéreau, ampliando un po' le immagini, il sistema di immagini, il sistema figurativo, Chéreau ha rispettato in tutto e per tutto, senza fanatismi, ma in tutto e per tutto, i contenuti concettuali e culturali di Wagner all'epoca della tetralogia. Mentre La furia del Sbaus e regie consimili, astratte o modernizzanti, o attualizzate e così via, sembra che vogliano esprimere un dissenso profondo dal romanticismo tedesco. Si può, naturalmente, e si può anche decidere o istintivamente sentire di non essere wagneriani. È del tutto legittimo, ma perché mettere in scena i suoi spettacoli? Questo mi domando.
È il bicentenario della nascita di Wagner. È soddisfatto delle celebrazioni wagneriane nel mondo?
Certo, bisogna celebrare. Bisogna ricordare, se però fosse stato possibile che 2 o 3 teatri italiani mettessero il ring intero in scena, quello sarebbe stato il segno che la nostra partecipazione a una ricorrenza così significativa, così riccamente simbolica, era reale. Così, sapere che un teatro mette in scena il Tannhäuser perché è il bicentenario di Wagner, e che c'è bisogno del bicentenario per mettere in scena il Tannhäuser o il Lohengrin? È ridicolo questo fatto che se non si ha la possibilità, e non ce l'ha avuta nemmeno il Metropolitan di New York addirittura, se non si ha la possibilità di operare delle cerimonie celebrative che siano veramente cerimonie e veramente celebrative, Wagner e Verdi si fanno tutti gli anni sempre.
Wagner si fa un po' meno perché dal punto di vista economico Wagner costa un bel po' di soldi. Come lei sa, dovevano essere 3 i teatri italiani che dovevano fare il ring. Il Maggio Musicale doveva riproporre quello della Furia del Baus in 1 settimana e Palermo doveva farlo. È rimasta la Scala, però insomma i teatri italiani ci hanno provato. E allora io le chiedo, che cosa le fa più dispiacere? Che il mondo della lirica in Italia si trovi in queste condizioni o che i ragazzi non frequentino più in Italia i licei classici? Posso dirle che il discorso per fortuna vale solo per l'Italia, ma che in Svizzera c'è una rinascita dell'interesse per il latino e il greco, in particolare all'università, in particolare a Basilea. Chiudo la parentesi, ma la domanda era, cosa le fa più dispiacere? Mondo della lirica in questa situazione difficile o i licei classici poco frequentati?
Lei mi fa una domanda che riguarda due aspetti di peggioramento, degenerazione, guasto sociale e culturale di una stessa realtà, cioè il fatto che un'educazione esigente, come dovrebbe essere quella del liceo classico, in Italia progressivamente si sta sgretolando. Non voglio essere così pessimista e dire si è sgretolata, però si sta sgretolando. E il fatto che un ascolto e un piacere estetico molto esigente, come è quello dell'ascolto e della presenza di Wagner, non solo di Wagner in Italia, sia sempre più raro e sempre più difficile, ripeto, sono per me i dolorosi aspetti di una stessa realtà.
Grazie Franco Serpa, ricordo la sua traduzione della tetralogia wagneriana nel volume L'inizio e la fine del mondo, nuova guida al ring di Richard Wagner, di Fournier Faccio, edizioni Il Saggiatore.